Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Let me now turn to our program for the future.
Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy.
FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage.
Police using clubs and tear gas against demonstrators.
So and a white fascist. Right, they said you're getting some of your own medicine.
Va ora in onda, te la ridò io, l'America, con Matteo Desio.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e telespettatori. Questa è Te la ridò io l'America e il sottoscritto è Matteo Desio che vi parla per presentarvi con notizie, diciamo in pillole, l'attualità americana. Iniziamo subito con una notizia un po' più leggera, ovvero l'arresto del traduttore di una star del baseball negli Stati Uniti. La star del baseball è Shohei Ohtani, un giapponese, e il suo traduttore ha probabilmente, si dice, derubato circa 16 milioni di dollari dall'account bancario della star del baseball. Questo simboleggia anche un grosso aumento che sta avvenendo negli ultimi anni negli Stati Uniti per quanto riguarda il gioco d'azzardo online, soprattutto le scommesse sportive, che sono esplose con i vari siti di scommesse online. Ovviamente si conosceva già la famosissima Las Vegas con i casinò, ma i siti di gioco d'azzardo online stanno piano piano drenando le casse dei consumatori, dei cittadini americani. Un problema che è sempre più grave e anche i ricchi dimostrano di subire questa condizione di malattia di gioco d'azzardo. Un'altra notizia, anzi due notizie collegate fra loro, ovvero la prima, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che incolpa l'ex presidente Donald Trump di aver inasprito tutte le leggi per quanto riguarda l'aborto. Kamala Harris che prende ad esempio l'aver vietato l'aborto in Arizona come un segnale che Donald Trump è colpevole e sarà anche il personaggio politico, il presidente, che in qualche modo darà ancora meno diritti per quanto riguarda le donne sull'aborto. Invece, l'altra notizia, sempre dello stesso tema, è che l'ex vicepresidente di Trump, ovvero Mike Pence, anche lui dà la colpa a Trump, però di essere invece troppo permissivo per quanto riguarda l'aborto. Insomma, due personaggi politici che in qualche modo cozzano fra loro e che se la prendono in qualche modo con l'outsider della politica, ovvero Donald Trump, nonostante outsider nel senso che non fa parte di nessun establishment, ma si è creato, tra virgolette, da solo il proprio seguito politico. Mike Pence, che invece rappresenta la parte più conservatrice dei repubblicani, e lo stesso Mike Pence vorrebbe un divieto all'aborto totale federale e se la prende con Trump per aver tolto la legge sull'aborto a livello federale o per aver comunque favorito l'abolizione di essa. Trump ha replicato sulla propria piattaforma social di in realtà non essere così stretto come pensa sull'aborto, ma che soprattutto lui ha cercato in realtà di dare potere locale agli stati, che è il vero, secondo l'ex presidente Donald Trump e candidato repubblicano per le presidenziali del 2024, Trump ha cercato di ridare agli stati, che rappresentano il vero spirito americano, il potere di decidere se abolire o no l'aborto e quale legge implementare, a seconda anche dei lettori, perché come possiamo intuire dai numeri degli abitanti, ma anche guardando le cartine, gli Stati Uniti sono molto molto grandi e ogni stato è come se fosse un piccolo mondo a sé con la propria legislatura. Ma passiamo oltre, passiamo sempre a Donald Trump, che ha visitato Atlanta e in un qui viene descritto proprio come un distretto, un vicinato molto povero, in cui però ha raccolto milioni di dollari, a simboleggiare anche quanto un Atlanta che è sotto la guida democratica e che ha un incremento di violenza criminale, a simboleggiare anche quanto serva per gli elettori americani delle leggi più improntate alla sicurezza. Un Atlanta che tra l'altro è famosa per essere uno dei centri della cultura hip hop afroamericana, e quindi simboleggia anche un aumento del sostegno della comunità afroamericana nei confronti di Donald Trump, che quindi non è più, sta diventando sempre di più, non più solo democratica, ma anche repubblicana. In un Atlanta in cui Donald Trump ha visitato anche il famosissimo fast food Chick-fil-A, che è proprio, tra l'altro, dedicato agli afroamericani, perché si mangia molto, molto pollo, e ha offerto a tutti i presenti il pranzo. Ma vi dico questo non tanto per fare quasi propaganda politica per Donald Trump, ma anche perché è stato anche abbracciato da più sostenitori, da più supporters della comunità afroamericana nello stesso fast food, dove gli hanno rinnovato il loro supporto. Quindi vi è anche una visione, un'immagine visiva che finalmente Donald Trump sta veramente prendendo piede anche fra gli afroamericani, che non si lasciano quindi solo ingabbiare, solo forse ingannare o anche votare magari per abitudine i democratici. Oggi, che è il 15 aprile, tra l'altro, ricorre l'anniversario della morte di un grandissimo presidente, l'abbiamo visto anche qui nelle immagini scelte dai collaboratori qui a Radio Libertà, ricorre l'anniversario della morte di Abraham Lincoln il 15 aprile del 1865, un grandissimo presidente del Partito Repubblicano che durante i suoi anni di presidenza ha visto la guerra di secessione, altre guerre contro i nativi americani che cercavano in qualche modo di liberarsi dal giogo, dalla supremazia degli Stati Uniti, attaccando i vari uffici governativi, i treni, uffici del telegrafo. Ma la guerra di secessione fu molto molto importante, un evento che ha segnato la storia degli Stati Uniti, perché ha diviso gli americani in due ideologie diverse, ovvero chi al sud, un sud dominato dai democratici dell'epoca, voleva espandere le leggi sulla schiavitù anche al nord, e chi al nord invece voleva inizialmente semplicemente vietare le leggi sulla schiavitù al nord, per poi, dopo aver vinto la guerra, anche imporre un'abolizione totale della schiavitù su tutto il territorio americano. E da qui che nasce anche, grazie sempre ad Abraham Lincoln, il 13° emendamento della Costituzione americana, che vieta la schiavitù se non per punizione, diciamo, legislativa, criminale. Però questo è stato un grande evento, un grande presidente per gli Stati Uniti, un presidente che ha cercato anche di rimettere in sesto dopo la guerra gli Stati Uniti. Non è riuscito nell'impresa semplicemente non per sua incompetenza, ma perché appunto fu assassinato durante uno spettacolo teatrale che stava assistendo insieme alla moglie. L'assassino Booth si introdusse durante lo spettacolo, e nel mentre che, come dicono i vari racconti dell'epoca, stavano per mettere in scena una delle più divertenti linee di dialogo nello spettacolo, Booth sparò al presidente Lincoln. Un presidente che ha lasciato quindi un'importante eredità, e che non può che essere una fonte di ispirazione per quelli che verranno successivamente. Viene tra l'altro anche decantato come il presidente che ha cercato di infondare negli americani un forte nazionalismo, anche per riprendersi dalla guerra. Fu il presidente anche che disse proprio di non essere duri con il sud nel caso di vittoria del suo schieramento, ovvero il nord, l'Unione, perché l'importante non era puntare il dito, ma riunirsi e ricostruire il paese e renderlo più forte di prima. Sicuramente poi avete visto quello che è successo negli ultimi giorni in Israele, con l'attacco dell'Iran, circa 300 missili e droni che sono stati lanciati sul suolo israeliano, in questa guerra sempre più importante per il Medio Oriente, sempre più importante per gli equilibri della politica internazionale. Una guerra che, secondo Donald Trump, il candidato Donald Trump del Partito Repubblicano, non sarebbe così furiosa, così in qualche modo veramente che rischia di compromettere totalmente non solo gli equilibri del Medio Oriente, ma anche mondiali. Nel caso, Donald Trump ha dichiarato che nel caso lui fosse presidente non sarebbe successo questo attacco, e i repubblicani tra l'altro denunciano proprio una forte debolezza del presidente Biden, che si trova in una situazione di politica internazionale che se non lui stesso ha creato, comunque non ha fatto molto per cercare di limitarla, quando ha semplicemente detto don't, cioè non fatelo, ai rappresentanti del governo dell'Iran per quanto riguarda l'invio di missili e droni sul suolo di Israele. È sembrata una misura troppo debole come politica internazionale per i repubblicani. Donald Trump ha quindi in questo suo incontro elettorale, ha detto innanzitutto che gli Stati Uniti devono essere sempre a sostegno di Israele, ha detto che Dio dovrebbe sempre benedire, ma che purtroppo gli Stati Uniti hanno mostrato una forte debolezza a causa di una politica internazionale del presidente Biden, che ha permesso l'invio di questi missili. Missili che, secondo l'amministrazione Biden e il presidente Netanyahu, sono stati per il 99% bloccati, quindi si tratta di un 1% che invece ha colpito e fatto danni sul territorio israeliano. Un presidente Biden che ha chiesto anche al G7 una posizione univoca per cercare di aiutare Israele in questo periodo in cui si trova a fronteggiare più fronti, quindi sia l'Iran, sia Hamas e probabilmente anche il fronte in Siria, dove è intervenuta a Damasco. un presidente Biden che quindi si mostra sempre più in difficoltà per quanto riguarda la politica internazionale. Abbiamo visto in questa stessa rubrica quanto è successo in Yemen, abbiamo visto anche, abbiamo letto tutti insieme quanto è successo in Afghanistan. È bene sempre ricordarlo, no? Perché alla fine abbiamo così una mappa mentale in cui possiamo in qualche modo avere in testa tutti gli eventi che il presidente Biden, in cui il presidente Biden si è dimostrato probabilmente non capace di mostrare una risposta internazionale adeguata alla gravità dell'evento. Un altro importante avvenimento che riguarda il presidente Biden è quanto sta accadendo al figlio, che, come abbiamo visto nelle passate rubriche, ha accuse federali, accuse di reati federali per quanto riguarda sia l'acquisto di armi sotto sostanze di stupefacenti o comunque senza aver dichiarato l'utilizzo di sostanze stupefacenti e mentendo quindi sul suo passato da tossicodipendente, e anche per quanto riguarda il suo schema di circa 4 anni dal 2016 al 2019, contando anche quindi tutto il 2016 e tutto il 2019, uno schema in cui è riuscito a evadere 1,4 milioni di dollari. Quindi il figlio del presidente, Hunter Biden, si ritrova quindi ad affrontare sia il processo per quanto riguarda i crimini di evasione, ma anche adesso sicuramente si troverà ad affrontare anche per quanto riguarda i crimini di acquisto di un'arma senza dichiarando il falso. Quindi il 3 giugno ci sarà il processo per quanto riguarda l'acquisto di armi dichiarando il falso, e invece il 20 giugno inizierà il processo per quanto riguarda l'evasione fiscale. Quindi gravi problemi che se ne parla molto poco sia in Italia sia negli Stati Uniti, ma è sempre bene ricordarlo perché è un accadimento molto molto grave. Intanto il presidente Biden ha detto che gli Stati Uniti non prenderanno parte a una possibile contromossa, a un contrattacco di Israele nei confronti dell'Iran. Quindi un presidente Biden che si trova sempre più lontano dalle politiche e dai pensieri di Netanyahu, nonostante Israele sia sempre comunque un alleato chiave per la politica internazionale statunitense nel Medio Oriente. Non è solo questione di pensarla alla stessa maniera politica, ma ci sono vari livelli di alleanza internazionale. Ma un'altra notizia per quanto riguarda gli affari internazionali americani è quello che riguarda il FISA, il Foreign Intelligence Surveillance Act, che riguarda la sorveglianza, la sicurezza anche internazionale degli Stati Uniti. Perché? Perché permette alle varie agenzie governative come la NSA, l'FBI, la CIA e tutte le altre agenzie governative la sorveglianza di cittadini stranieri che non sono sul suolo americano. Quindi tutte queste agenzie governative, grazie a questa sezione il 702 di questa legge, hanno il permesso di sorvegliare chiunque minacci in qualche modo la sicurezza degli statunitensi. Gli statunitensi, in realtà gli americani, vorrebbero toglierla, alcuni, perché non tanto perché sono preoccupati della nostra privacy, ovvero di noi non americani, ma sono preoccupati della loro stessa privacy, che è violata. Perché se un americano messaggia una persona straniera, e quella stessa persona straniera può essere un pericolo, può essere considerato un pericolo per la nazione, anche l'americano può essere in qualche modo sorvegliato. È qualcosa di simile che abbiamo riscontrato anche con le parole del ministro della giustizia Nordio per quanto riguarda le stesse intercettazioni in Italia, ovvero se un cittadino comunicava con un altro cittadino indagato, il cittadino non indagato si trovava anche le sue stesse chat, i suoi stessi messaggi controllati dai pubblici ministeri. Qui si parla di una legge ancora più pressante, ancora più anche senza controllo, perché l'FBI, la stessa FBI ha usato la sezione 702 in maniera impropria circa 300.000 volte, sia per cercare i vari accusati, sospettati del 6 gennaio, quando un gruppo di scalmanati ha invaso la capitale, sia qualsiasi altro tipo di sospettati che in qualche modo possono mettere in pericolo, a dire dell'FBI, la sicurezza degli Stati Uniti. Un'altra notizia, sempre dagli Stati Uniti, è che i vari insegnanti americani sono molto, molto preoccupati per la loro sicurezza per quanto riguarda gli school shooting, ovvero le stragi di massa che succedono nelle scuole, che accadono nelle scuole. Sono verificati circa 912 school shooting tra il 2021 e il 2023. Tantissimi insegnanti sono ritrovati in un sondaggio su circa 2.500 insegnanti, la maggior parte sono ritrovati in qualche modo preoccupati che possa avvenire anche nella loro stessa scuola, e il 18% hanno dichiarato, di questi 2.500 insegnanti intervistati, di essere molto molto preoccupati, anche perché secondo gli stessi insegnanti non vi è un controllo della salute mentale e di una sicurezza per quanto riguarda l'acquisto delle armi, che è molto stringente per quanto riguarda la loro scuola e la loro città. Un grave problema che potrebbe per alcuni, circa il 30%, potrebbe essere magari fermato con poliziotti, con agenti di sicurezza nelle scuole, o magari anche dando le armi agli insegnanti, ma quello è una percentuale veramente molto più bassa, che era una provocazione che aveva lanciato l'ex presidente Donald Trump, semplicemente probabilmente per manifestare quanto la situazione fosse grave negli Stati Uniti. Un'altra notizia molto molto importante, anzi sì, importantissima, è quello che abbiamo visto, quello che si può vedere anche nei video su Fox News, che mostrano proprio gli immigranti irregolari che attraversano il confine degli Stati Uniti, tra l'altro negli stati appunto connessi col confine fra il Messico e gli Stati Uniti, un confine che ricordiamo comunque è difficile in teoria da valicare, nel senso che è una zona molto molto pericolosa, piena di animali selvatici, coyotes, ma questo non blocca i moltissimi immigranti, giusto sottolinearlo più volte, che cercano di attraversare il confine. E infatti un gruppo di 10, circa 10 immigrati irregolari sono stati trovati in Texas, in una casa occupata, a qualche modo a commerciare sia esseri umani sia anche materiale pedopornografico, quindi un avvenimento gravissimo che è avvenuto perché 10 persone erano appunto entrate negli Stati Uniti con metodi illegali, quindi senza un controllo da parte dell'attuale amministrazione Biden, che ha gettato gli Stati Uniti in una profondissima crisi di immigrazione. Sempre bene anche questo ricordarlo. Un altro accadimento molto, molto importante è quello che è successo per quanto riguarda i dibattiti presidenziali durante le campagne elettorali, ovvero varie organizzazioni di stampa si sono riunite e hanno chiesto ai due candidati alle presidenziali, Biden e Trump, di presenziare i dibattiti. E Trump e il suo staff della campagna elettorale ha chiesto, anzi, di aver più dibattiti sul dibattiti elettorali per le presidenziali, perché potrebbero essere anche un modo, un metodo per far riconoscere ai cittadini anche le varie opinioni su moltissimi temi che riguardano le elezioni. Un Trump che ha dovuto anche subire le accuse dal portavoce della sicurezza nazionale John Kirby, che ha dichiarato che è stata colpa dell'amministrazione Trump se l'Iran è riuscita in qualche modo a attaccare Israele. Lo staff di Trump e i suoi portavoci hanno subito replicato che in realtà è stato Biden che ha tolto una sanzione all'Iran di circa 10 miliardi che permette quindi il commercio all'Iraq con l'Iran per quanto riguarda il commercio di energia. Quindi si tratta di una diminuzione delle sanzioni e un arricchimento dello stesso Iran, che è una potenza ostile, uno dei 7 stati canaglia. Quindi ogni volta che andrete al consolato americano per cercare di entrare come turisti negli Stati Uniti, se avete visitato uno dei 7 stati canaglia, tra cui l'Iran, avrete difficoltà a ottenere un permesso per il visto turistico. Tra l'altro, la guerra in Iran porta un altro avvenimento, un altro evento molto molto triste, ovvero la protesta che sta avvenendo a Chicago contro la guerra. In realtà si è trovata in un momento molto contraddittorio, perché molti dei protestanti hanno festeggiato la notizia dei 300 missili e droni che sono in qualche modo sorvolati, che sono caduti, che sono scagliati sul suolo israeliano. Una protesta contro la guerra che ha dominato negli ultimi giorni Chicago, e in cui i rappresentanti tra l'altro parlano di un cessate del fuoco importantissimo. Nonostante questo, si sono visti molti molti manifestanti urlare, festeggiare ed essere molto contenti, nonostante il loro sostegno fosse per la non guerra, quindi per la pace e per le comunità palestinesi, secondo loro totalmente distrutte da Israele. Quindi una contraddizione enorme che non vediamo però solo qui a Chicago, ma anche in altre proteste contro la guerra, quando in realtà sembrano molto molto legate a un solo contendente. E con quest'ultima notizia vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, è sempre un piacere essere qui su Radio Libertà, vi auguro una buona giornata, una buona settimana, e ci rivediamo sempre lunedì, sempre alle 10, qui su Te la ridò io America, per analizzare, per commentare, per conoscere meglio l'attualità americana. Grazie ancora.
Avete ascoltato Te la rido io, l'America. If we don't get freedom.